Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici all'ascolto, ben trovati da Luca Collodi, grazie a Roberta Maccaroni per la parte tecnica. Il funambolo di oggi ha un ospite di eccezione, il cardinale José Saraiva Martins, prefetto della Congregazione per le cause dei santi, al quale diamo il benvenuto alla Radio Vaticana. Grazie.
Grazie a voi.
Lo spunto di questo dialogo, di questo incontro con il cardinale Saraiva Martins, è l'uscita di un libro scritto con Andrea Tornielli dal titolo Quando la Chiesa sorride, ed è una biografia del cardinale Saraiva Martins che è uscito per i tomi di Editrice Rogate. Eminenza, un libro che ha fatto successo.
Certamente è un libro che è stato molto ben accolto. Ed ho ricevuto moltissime lettere in cui, ecco, si mostrava il compiacimento dei lettori per questo libro, che hanno trovato interessante non per la persona di cui si descrive la biografia, ma per l'arte degli autori, Tornielli, Andrea, che è un ottimo scrittore, e in questo libro ha espresso ancora una volta tutte le sue qualità di buon scrittore.
Che tra l'altro, ricordiamo, è un giornalista vaticanista del giornale, ma con lui ci collegheremo poi fra qualche minuto nel corso di questa trasmissione. Perché quando si parla di santità, di santi, nel popolo di Dio, nella gente semplice, si alza un alone di curiosità, di interesse, talvolta anche di superstizione, se lei mi passa questo termine?
Certamente è facile cadere in questo difetto, di guardare la santità come qualcosa di straordinario, qualcosa di sconosciuto, qualcosa che è lontano da noi, astratto, generico, ma la santità non è niente di questo, è tutto il contrario di questo.
Anche qualcosa di misterioso.
Anche qualcosa di misterioso, certamente, come misterioso è tutto ciò che trascende in qualche modo i parametri del nostro pensiero, della nostra mente. Quindi è normale che la gente in genere pensa alla santità come qualcosa di misterioso, irraggiungibile praticamente, no? Come l'uso soltanto di alcuni fratelli nella fede. Ma dicevo, in realtà la santità non consiste nel fare cose straordinarie, ma consiste nel fare le cose più ordinarie di questo mondo. Bisogna farle in modo straordinario. La santità consiste proprio in questo, in fare in modo straordinario le cose ordinarie di questa vita. La santità vista così non ha quel senso di straordinarietà come la concepiscono molti fedeli, assolutamente no. Tutti sono chiamati alla santità e quindi la santità non è un lusso di pochi, è un privilegio di alcuni, ma è un dovere stringente di tutti i battezzati, tutti i credenti. E perciò i cristiani devono abituarsi a vedere la santità come qualcosa a portata di mano, non come qualcosa di straordinario al di là, irraggiungibile soltanto da pochi privilegiati. Assolutamente no. Sarebbe un concetto sbagliato di santità.
Cardinale Saraiva Martins, quando si parla di santità, la gente pensa ai miracoli. Si è santi solo se si fanno i miracoli?
Innanzitutto bisogna dire con chiarezza che la santità non consiste nel miracolo, nel miracolo consiste in santità. Sicuramente, secondo le norme canoniche in vigore, si richiede un miracolo per la beatificazione e un altro per la canonizzazione. Ma ciò non vuol dire affatto che la santità consista nel fare dei miracoli, assolutamente no. La santità è né più né meno che un sigillo posto da Dio sulla santità di una persona, con il quale garantisce che quella persona è veramente santa. Perché se Dio fa un miracolo, perché un servo di Dio glielo chiede, allora vuol dire che Dio è con il servo di Dio e Dio il servo di Dio è con Dio. E in questa comunione di Dio con la persona, quel che è dato agli altari, consiste la santità. Quindi abituiamoci a concepire il miracolo come un sigillo di Dio, quel quale garantisce la santità di una persona.
Cardinale Saraiva Martins, come si diventa santi? Ci sono due tappe. La beatificazione e la canonizzazione. Facciamo un po' di chiarezza.
Certamente tra la beatificazione e la canonizzazione ci sono alcune differenze fondamentali. E la prima è questa: mentre una beatificazione ha una dimensione locale, la canonizzazione ha una dimensione universale. E un'altra differenza è questa: mentre in una canonizzazione il Papa permette il culto a quel nuovo beato, nell'ambito della Chiesa locale, come abbiamo testé detto, nella canonizzazione non permette, ma prescrive il culto non nella Chiesa locale, ma nella Chiesa universale. Quindi, riassumendo, la beatificazione ha una dimensione locale nell'ambito della comunità della Chiesa qui a partire di nuovo beato, e la canonizzazione ha una dimensione universale per tutta la Chiesa.
Quindi una dimensione locale e una dimensione universale. La Chiesa è ben rappresentata in questo percorso.
Beh, certamente, certamente. Poi c'è un'altra differenza ed è questa, che mentre in una beatificazione non tutti sono d'accordo, tutti i diocesi sono d'accordo che il Papa esercita il suo ministero infallibile, nella canonizzazione invece è pacifico che il Papa esercita il suo magistero infallibile. Quindi una canonizzazione è un fatto dogmatico. E questo ci fa capire l'importanza del mio dicastero. Quando propone al Santo Padre una canonizzazione, ecco, il dicastero, il prefetto, il dicastero devono essere sicuri al 100% che è così.
Veniamo all'oggi. Sotto il pontificato di Giovanni Paolo II è stato elevato agli onori degli altari San Pio, Padre Pio, da Pietrelcina. E proprio di queste ore si torna a parlare di questa figura di santo per la riesumazione della salma nel santuario dei Francescani in Puglia, a San Giovanni Rotondo. Anche qua la gente si interroga, i giornali scrivono. Una prima preoccupazione che noi abbiamo trovato su tutti i titoli dei giornali negli ultimi giorni è la condizione della salma, del corpo di Padre Pio, quasi a sottolineare che se fosse consumato, cioè in cattivo stato o in buono stato, magari c'è uno stato di santità diverso. Lei cosa ne pensa?
Molto semplice, cioè lo stato in cui si trova la salma di un santo, di un beato, non ha niente a che vedere con la santità di quel santo o di quel beato. Il fatto che, di conseguenza, la salma di un santo si trova in uno stato già di corruzione, in uno stato molto molto cattivo, non ha niente a che fare con la santità della persona, assolutamente no, assolutamente no. La corruzione o non corruzione non è un fatto che riguarda la santità della persona, a cui appartiene il corpo, eventualmente esumato. Assolutamente, sono due cose totalmente diverse. La santità è una realtà soprannaturale e la corruzione è un fatto normale. Quindi non ha niente a che vedere una cosa con l'altra, no? Per quanto riguarda il caso del Padre Pio, certamente la stampa ne ha parlato, ma forse non sempre con quella chiarezza di idee. Sarebbe bene, quando si parla del Padre Pio e di quello che sta avvenendo questi giorni, sarebbe bene, dico, tenere in conto che la riesumazione del corpo di un santo o di un beato ha uno scopo molto preciso e immediato, che è quello di vedere in quale stato si trova quel corpo, quella reliquia, diciamo così. E perché? Per fare dunque una ricognizione e verificare lo stato in cui si trova. E la finalità ultima è questa: provvedere che quel corpo, in quanto possibile, si possa eventualmente migliorare, ma non per evitare la corruzione o non corruzione. Quindi l'importante è che avere questo presente. L'esumazione di un corpo, di un santo, è ordinato, finalizzato alla ricognizione di quel corpo. E questa ricognizione è finalizzata a sua volta a vedere in quale stato si trova la salma di quel santo, di quel beato. È ovvio che alla Chiesa interessa sapere in quale stato si trova, ma questo non vuol dire che la corruzione o meno abbia a che fare con la santità.
Il corpo di San Pio sarà esposto alla venerazione dei fedeli il 24 aprile. Lei sarà a San Giovanni Rotondo proprio per questa cerimonia così attesa tra i tanti figli spirituali di Padre Pio.
Sì, certamente l'arcivescovo ha voluto invitarmi per presiedere quella cerimonia e io devo dire mi sento molto onorato di andare a San Giovanni Rotondo e a presiedere questa celebrazione, questo atto liturgico. Per me certamente ho seguito la causa del Padre Pio, che è stato già elevato agli onori degli altari, canonizzato della mia prefettura, per me certamente è una gioia molto grande.
Padre Pio è stato un santo chiacchierato, se posso permettermi questa affermazione.
Essere chiacchierato può avere molti sensi, no? Certamente le grandi figure, e non soltanto nel campo della santità, in genere sono chiacchierati, ma può essere anche un segno della straordinarietà di quella figura, di quella personalità. Perché non è che si capisca, tutti capiscono subito la grandezza di una persona o di un santo. I santi sono, per così dire, ecco, delle figure straordinarie. Quindi non tutti sono in grado di capire certe cose relative a quella persona, a quel personaggio.
Cardinale Saraiva Martins, perché la Chiesa spesso davanti a queste figure così concrete ha difficoltà a spiegare certi atti? Ad esempio, torniamo a Padre Pio, i fedeli hanno espresso qualche dubbio su questa riesumazione, su questa ostensione, temono che venga spostato dalla Chiesa Vecchia alla Chiesa Nuova.
Sì, io penso che la ragione è che i fedeli non sempre sono in grado di capire la vera ragione di quello che si fa in questo caso del Padre Pio, la vera ragione della esumazione, della ricognizione. Allora qui è anche compito della Chiesa, ecco, illustrare i fedeli sul vero significato di quello che si pensa fare, in questo caso riguardo al Padre Pio. Io penso che ci vuole una catechesi specifica su questo fatto, che mette in rilievo il significato preciso, ecclesiale, spirituale, pastorale, di questi fatti. Non ha niente a che vedere con la superstizione, con altre cose, ma sono cose normali nella Chiesa.
Quindi nessun mistero su quello che sta avvenendo a San Giovanni Rotondo?
Assolutamente nessun mistero, è la cosa più normale. Si è fatto sempre attraverso i secoli.
E noi ci colleghiamo proprio con San Giovanni Rotondo, dove salutiamo il collega Andrea Tornielli, vaticanista del quotidiano Il Giornale. Andrea, buona giornata.
Buona giornata, Sua Eminenza, e a tutti gli ascoltatori.
Che cosa sta succedendo a San Giovanni Rotondo?
Ma la giornata è una giornata abbastanza normale, se non per l'attenzione mediatica. Ci sono i telegiornali che si collegano, ma di fatto la cripta è chiusa ed è una giornata normale per i pellegrini che vengono qui.
Andrea, parlavamo con Sua Eminenza il Cardinale Saraiva Martins su questo alone di mistero che sta circondando questa vicenda della riesumazione di San Pio.
Ma a me sembra che il mistero non ce ne sia, sono state date abbondanti fotografie, è stato fatto un comunicato dettagliatissimo con i nomi di tutte le persone che erano presenti, ed erano davvero tante, con tutto ciò che è stato fatto. Lo stesso arcivescovo ha rilasciato delle interviste parlando dello stato del corpo, ha persino fatto una battuta dicendo che sembrava che Padre Pio fosse appena uscito dalla manicure, per quanto curate erano le mani. Al di là della battuta, che forse io non l'ho trovata di gran gusto, ma in ogni caso, diciamo, è stato detto tutto ciò che è avvenuto. Il fatto che la riesumazione sia avvenuta di notte, tra l'altro ricordiamo è iniziata alle 10 di sera, la stessa ora in cui fu tumulata la salma il 26 settembre del 1968.
Anche questo Tornielli ha sollecitato qualche fantasia particolare, la notte, l'esumazione, lo stato del corpo. La stampa perché va dietro a queste cose, secondo te? E qui si riapre il capitolo dell'informazione religiosa.
Ma devo dire la verità che io non ci ho visto nessun thriller. Il fatto che si sia proceduto di sera tardi per evitare, diciamo così, per evitare di intralciare in qualche modo le funzioni che ci sono, il pellegrinaggio dei fedeli, il fatto che sia fatto di sera non significa che dietro di questo ci debba essere un chissà quale giallo. Il giallo forse è stato il fatto che fino a quasi all'ultimo non si è saputo qual era la data, per una questione normale di riservatezza, ma mi sembra che sia stato immediatamente, perché io ho nel mio computer il comunicato dettagliato, che sono ne sono quattro pagine, è arrivato alle 3 di questa notte, per cui in pratica poco dopo che si era conclusa, per cui mi sembra che da questo punto di vista la procedura sia stata tutto sommato trasparente. È chiaro che non è che si trattava di uno spettacolo, né di qualcosa che poteva avvenire sotto gli occhi del pubblico, della gente, dei fedeli.
E questo è proprio il punto. Io credo che qualche televisione avrebbe pagato oro per riprendere le immagini di quello che è successo la notte di domenica sulla riesumazione della Salma, vero? Beh, Eminenza, questo... lei è d'accordo con questa affermazione?
Io sono pienamente d'accordo.
Sì, certamente, penso anch'io, ma non sono state date da questo punto di vista nessuna esclusiva, sono state date delle foto a tutti e adesso per avere delle immagini della cerimonia, perché di una cerimonia si è trattato anche con una parte liturgica, una preghiera, per cui è un atto, è importante che ci sia stata una parte liturgica, anche perché non bisogna pensare, qualcuno addirittura ha parlato di atto sacrilego, è invece un atto di grandissimo rispetto nei confronti di ciò che resta di un santo, di un grande santo. Ricordiamo che per il cristianesimo il corpo è importante, Dio si è fatto uomo e ha preso dimora, ha preso carne umana, per cui il corpo, nei corpi dei santi ha agito la grazia, e fin dall'inizio della storia della Chiesa i cristiani hanno sempre venerato le reliquie, i resti degli apostoli e poi dei martiri, per cui si fa difficoltà talvolta a livello concettuale a far capire che nel cristianesimo spirito e corpo sono due cose che vanno di pari passo e che stanno unite, stanno insieme, per cui l'attenzione e la venerazione nei confronti delle reliquie, per cui delle reliquie dei santi o di altro tipo di reliquie, o pensiamo alla venerazione per i luoghi santi dove Gesù ha vissuto, per esempio, non è qualcosa di superstizioso, ma è un tenersi ancorati alla concretezza dell'avvenimento storico.
Questa storia di Padre Pio ci interroga tutti quanti, ma torniamo al libro, Andrea Tornielli, che è al centro un po' di questo nostro dialogo, Quando la Chiesa sorride, la biografia proprio del cardinale José Saraiva Martins, che tu hai contribuito a scrivere. A un certo punto tu scrivi che il cardinale è un po' definito come il cardinale del sorriso, ed è vero questo, nonostante il compito gravoso a cui è chiamato.
Sì, è una definizione che non è mia, è una definizione che, perché bisogna darla all'autore De Carli del TG1, è lui che lo chiamò così, ma è certo, chi conosce il cardinale Saraiva, chi lo ha visto anche nelle interviste, chi lo ha sentito parlare, sa che quello del sorriso, dell'ottimismo, direi della bonarietà, è uno dei suoi tratti caratteristici. Diciamo che non è il fatto di essere un principe della Chiesa, il fatto di ricoprire un incarico importante nella Curia Romana, non significa che uno debba cambiare il suo carattere, per cui se uno resta gioviale e con il sorriso sulle labbra, io credo che questo aiuti, perché certamente aiuta nei rapporti umani.
Tra l'altro, e chiudiamo questo collegamento con te da San Giovanni Rotondo e parliamo di un'altra caratteristica del cardinale Saraiva Martins, qualcuno lo definisce anche una porpora bianco-celeste in riferimento alla fede sportiva della Lazio, anche questo è un elemento simpaticissimo per un principe della Chiesa.
Questo è noto che il cardinale ha una sua preferenza per una squadra e non, in questo non ci vedo assolutamente nulla di male, anzi, è che questa squadra è la Lazio, per cui ha rilasciato qualche volta, in qualche occasione, anche qualche simpatica intervista accennando ai temi del calcio. Io credo che il fatto che anche persone che ricoprono incarichi così importanti e così di responsabilità sappiano qualche volta, in qualche frangente, staccare la spina e occuparsi di cose molto più vicine, diciamo così, alla nostra quotidianità, è un bel segno.
Grazie ad Andrea Tornielli e buon lavoro a te e al giornale.
Grazie.
Torniamo in studio, cardinale Saraiva Martins, noi stiamo parlando in termini, diciamo, simpatici del calcio, ma lo sport anche in un percorso di santità ha un suo valore.
Certamente lo sport è una scuola di valori umani e quindi è un peccato che purtroppo talvolta si assista a certi spettacoli che sono tutto il contrario dei valori umani, no? Ad ogni modo il Concilio Vaticano II ha parlato anche di questo e ha detto che lo sport è una scuola di valori umani, che poi parlare di valori umani è già parlare di valori cristiani. Perché io dico molte volte che non dobbiamo separare troppo i valori umani dai valori cristiani, perché tutto ciò che è autenticamente umano è già genuinamente cristiano. E tutto ciò che è genuinamente cristiano è certamente autenticamente umano. Perché il Vangelo non è qualcosa sovrapposto all'uomo. il Vangelo perfeziona l'uomo, non va contro l'umanità. E in questa linea io dico sempre che la santità è la pienezza dell'umanità.
Eminenza, parlando di sport, andiamo con la mente a parlare di giovani e dell'educazione dei giovani. È un tema molto caro questo anche a Papa Benedetto XVI. Quanto è importante l'educazione per un santo?
Certamente la famiglia ha un ruolo importantissimo, straordinariamente da tenere in conto, decisivo, nella formazione della gioventù. È la migliore scuola di formazione. Io direi che è la prima scuola, insostituibile. La scuola stessa non sostituisce la famiglia, assolutamente no, perché, le ripeto, la famiglia è stata sempre, lo è e lo sarà sempre, la migliore scuola di formazione. E quello che non si acquisisce nella famiglia, certamente la scuola difficilmente lo può dare. Ecco perché la famiglia è al centro della società di oggi e di quella di domani. Molte cose che oggi noi lamentiamo nei giovani certamente hanno una ragione, e questa ragione spessissimo è proprio la mancanza di una formazione autenticamente umana, non dico già cristiana, autenticamente umana, in seno alle famiglie. La famiglia è la cosa più importante della società. Dalla famiglia dipende l'uomo di oggi e dipende la società di domani. Ecco perché è importante che la famiglia abbia un'idea chiara della sua responsabilità umana e sociale. È là, in seno alle famiglie, che si crea la nuova società, il nuovo mondo, quel mondo che noi vogliamo più giusto, più umano e io direi perciò stesso più cristiano.
Noi oggi abbiamo parlato di santità, ma qual è il suo rapporto con la Madonna?
La santità certamente ha un rapporto intrinseco, fondamentale con la Madonna. Non per niente la Madonna la evochiamo come la regina dei santi. È la regina dei santi. È lei che illumina i cristiani, i suoi figli, i fratelli di Gesù. È lei la nostra madre che ci indica la strada, la via da seguire per raggiungere la santità. La quale santità consiste fondamentalmente nell'immedesimarsi con Cristo, nel riflettere nel nostro volto il volto di Cristo. Quindi è la madre dei santi, è lei che ci fa santi, come madre di Cristo e madre di tutti noi, madre spirituale ovviamente, no? Certamente io devo la mia vocazione, per esempio, anche questa devozione alla Madonna della mia famiglia, della mia mamma in concreto. Nel libro che le ha citato prima, si cita un episodio, credo, molto interessante. Cioè, quando io ero piccolino, la mia mamma mi diceva: se tu vuoi delle caramelle, devi pregare alla Madonna. Allora, metteva davanti a me una sedia, e avevo un quadro della Madonna davanti nel muro nella mia casa, lei metteva una sedia davanti a me, io mi ginocchiavo e appena io cominciavo a pregare cominciavano a cadere le caramelle sulla sedia, per dire: tu hai pregato alla Madonna, la Madonna ti ha mandato queste caramelle, no? E questo io non l'ho dimenticato mai. Era una pedagogia materna veramente straordinaria e unica, per infondere in me quella devozione che lei riteneva fondamentale per i suoi figli.
Cardinale Saravia Martins, lei studia figure di santi, approfondisce la loro vita. Ci sono quindi dei santi noti, ma ci sono forse anche molti santi nascosti che non saranno mai santi, ma che hanno condotto una vita perfetta.
Certamente, certamente. I santi elevati agli onori degli altari sono una minoranza, sono come una gocciolina nell'oceano. Giovanni Paolo II chiamava questi santi ai quali lei si riferisce dei soldati, militi ignoti. Quindi sono i militi ignoti della santità. La Chiesa sceglie certe figure di santi che ritiene più indicate per l'uomo, per la società di una determinata epoca storica, come modello, per proporla come modello, ma non può proporre a tutti come modello, sono infiniti, sono tantissimi. Sceglie alcuni da proporre concretamente come modelli per i fedeli, e non soltanto per i fedeli, per il mondo, per l'uomo di oggi. Dunque è vero, è verissimo, che la Chiesa è santa non soltanto in virtù dei santi canonizzati, è santa perché è santa nei suoi membri. Ma è ovvio che non tutti possono essere canonizzati, ma non perciò sono meno santi. Ecco, sono dei militi ignoti, sono una gocciolina nell'oceano.
Siamo in conclusione, lei ha citato Giovanni Paolo II, si sta lavorando per la canonizzazione di Papa Giovanni Paolo II. Ce lo chiede anche la gente, molti ascoltatori ci telefonano spesso per chiedere notizie.
Certamente la ringrazio per questa domanda, no? Ma la risposta è semplicissima. Tutti noi ricordiamo il giorno del funerale del Papa Wojtyła, ricordiamo quel santo subito. Quella espressione, quel grido in piazza San Pietro esprimeva bene il modo di pensare della gente. Voleva dire che veramente Giovanni Paolo II godeva di aver fama di santità tra i fedeli. E questo sappiamo bene che è fondamentale in un processo di beatificazione, talmente che se non ci fosse questa fama di santità non si potrebbe iniziare nemmeno la causa di beatificazione. Bene. Per quanto riguarda lo stato attuale del processo di beatificazione di Giovanni Paolo II, le cose stanno così. Ogni processo di beatificazione ha due fasi fondamentali, una diocesana locale e un'altra, noi chiamiamo romana, fra virgolette, a livello di Santa Sede, cioè del mio dicastero. La fase diocesana è stata chiusa il 2 aprile dell'anno scorso. Appena chiusa la fase diocesana, si è aperta subito, senza perdere tempo, la fase romana, con la consegna ufficiale di tutta la documentazione raccolta durante la fase diocesana al mio dicastero. Una volta ricevuta questa documentazione, noi abbiamo subito provveduto all'approvazione di un postulatore per la fase romana, che è lo stesso postulatore che aveva agito per la fase diocesana. Abbiamo nominato anche un relatore, sotto la guida del quale il postulatore deve elaborare la cosiddetta posizione, cioè la raccolta di tutti i documenti organizzati in modo sistematico ed organico. Questa posizione dopo viene stampata ed è questa posizione che verrà studiata dopo dai vari organi collegiali del Dicastero. Dunque, adesso, in questo momento, è il postulatore della causa Giovanni Paolo II che sta elaborando la posizione, quel volume o volumi, non so quanti saranno, che dopo saranno consegnati al Dicastero. Quindi non dipende dal Dicastero. Io non so quanto tempo impiegherà il postulatore per finire quel suo lavoro. Quanti mesi, un anno, non lo so, lo sa lui o forse nemmeno lui. Ma una cosa io posso garantire, che appena noi avremo la posizione, la daremo subito a studiare senza perdere tempo, perché certamente il Dicastero desidera che Giovanni Paolo II arrivi quanto prima agli altari, perché lo possiamo chiamare ecco beato, così rispondere al grido di Pier San Pietro, santo subito. Quindi non perdiamo tempo. Noi abbiamo proceduto fino adesso e procederemo anche in futuro con la massima celerità.
Grazie al Cardinale José Saraiva Martins, portoghese, lo ricordiamo alla fine del nostro incontro, un incontro che nasce dalla pubblicazione di questo libro, Quando la Chiesa sorride, biografia del Cardinale José Saraiva Martins, editrice Rogate, scritto con la collaborazione di Andrea Tornielli. Grazie a lei, Eminenza, buon lavoro. Grazie. E veramente tanti auguri di cuore per un cardinale che sorride. Grazie.
Grazie a voi e buon lavoro.
Da Luca Collodi è veramente tutto. Grazie a Roberta Maccaroni per la parte tecnica. La linea torna alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.